E arriviamo all'episodio numero, diciamo che è il terzo, caro Gabriele Busti. Tu dici, ma questo è incoglionito, non è il terzo episodio, però per motivi di pubblicazione, come ben sai, da oggi è esordito sul sito di Radio Città Aperta la pagina, la sezione dedicata a Antitesi. Per motivi di pubblicazione, diciamo che questo è il terzo episodio. Va bene, Gabriele?
Va benissimo, Alessio. Ciao Alessio e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Quindi terzo episodio, anche se non è vero, però diciamo che è il terzo episodio di Antitesi. Oggi abbiamo deciso, insomma, l'abbiamo fatto nelle nostre lunghissime riunioni di produzione di queste di questa rubrica, che tra l'altro la notizia qual è? Innanzitutto la notizia è che se andate su radiocittaaperta.it, cercate Antitesi, trovate tutta la sezione con tutti i podcast di questi confronti, di questi dialoghi sugli argomenti interessanti o anche non interessanti della settimana. Ebbene, ci è parso, ce ne sono due di questioni in realtà di cui vorremmo parlare. La prima, Gabriele, è questa metamorfosi, no? Per cui, non so se l'hai notata anche tu, a me mi è sembrata abbastanza evidente, che, ma veramente negli ultimi giorni, no? Il discorso mediatico sui media mainstream, ovviamente, quindi carta stampata, televisione, siti online dei principali giornali, no? Grandi nomi importanti, a parte i soliti, diciamo, irriducibili filo-israeliani, è cambiata. La narrazione del massacro di Gaza è cambiata. Si inizia a parlare appunto di quello che avviene a Gaza come di un massacro. Qualcuno abbozza anche il termine genocidio. E l'atteggiamento sembra molto diverso. Sono pazzo io o l'hai notato anche tu?
No, il termometro Paolo Mieli non sbaglia mai.
Esattamente. Scusami, qual è il termometro Paolo Mieli?
Introdurre la questione in questi termini, perché quando si muove una certa determinata qual area, si muove in modo mai molto casuale. Insomma, come tu hai detto, il termometro Paolo Mieli, perché ad esempio lui è tra quelli che ho visto in quello più acclarato e quello anche un pochino più clamoroso, perché insomma sta succedendo che la parola Netanyahu non è più una parola al di là di qualsiasi possibile strale o sospetto o critica, perché insomma sta succedendo che in una certa gran quantità di opinionisti afferenti a un'area che potremmo definire vagamente liberal, con aderenze più o meno democrat, diciamo, ma anche no, in una certa quale area, insomma, sta cambiando la narrazione, così come tu hai detto, sta cambiando la narrazione, e è già un pochetto che sta succedendo, ovviamente in concomitanza con la drammaticità di tutto quello che sentiamo, ma perché, per carità, signore, c'è una stretta, li stanno uccidendo per fame, insomma, i piani sono venuti a galla e qualsiasi fatto supera di mille volte le parole che sono usate per rappresentarlo.
Tra l'altro
si butta veramente davanti a un abominio che io non riesco, ad esempio, a rimanere freddo, e veramente mi ritrovo insieme a tanti altri che conosco a passare dei brutti quarto d'ora anche durante la mia giornata, in momenti giornalieri in cui uno non dovrebbe pensare alle cose della politica e del mondo. Mi capita che però Gaza smuove tantissimo in profondità, ecco, questo lo voglio dire all'inizio, prima ancora di cominciare a discutere. Però tornando a bomba sulle questioni, sì, si stanno muovendo, sta cambiando la narrazione, ha cominciato Liliana Segre qualche settimana fa forse, e lo sta facendo, scusami se mi ripeto, in concomitanza con un emergere di un lato davvero sconvolgente di quello che è in realtà un progetto. E però è proprio questo il punto, Ale, che io mi sentirei di chiarire rispetto a te. Insomma, cioè, è un anno che c'è un genocidio,
ma anche di più volendo, perché hanno iniziato da subito dopo il 7 ottobre, hanno iniziato a martellare.
Sono 15 mesi
A martellare senza alcun tipo di... E poi, tra l'altro, Gabriele, aggiungo io, questo è una cosa che è un pochino come la storia della guerra in Ucraina che c'è dal 24 febbraio del 2022. Voglio dire, non è che il decennio, quindicennio, ventennio precedente abbia visto, diciamo, Gaza proliferare serena, no? Con nella pace,
no.
Perché io me le ricordo tutte tutte le operazioni militari, margine protettivo, adesso con questi nomi fantasiosi, no? Adesso quest'ultima si chiamano i carri di Gedeone, mi pare, no?
Sì, va bene,
cioè, voglio dire, quindi Gaza ogni 2-3 anni, ogni 4 anni diventa un po', è stato un pochino, diciamo, io l'ho sempre definita così, assumendomi la responsabilità di quello che dico, ovviamente, il punching ball di Israele per, diciamo, sistemarsi le proprie questioni politiche interne, diciamo così, come pare che sia anche adesso, tra l'altro, no, Gabriele? Perché adesso, ecco, allora, facciamo ordine. Per prima cosa ti dico una novità importante che ti farà piacere, perché ormai, insomma, anche tu fai parte della famiglia della Città Aperta. Da domani, speriamo con una certa continuità, ma dipende un pochino dalla situazione, noi manderemo delle corrispondenze, grazie alla giornalista Chiara Vesani della Rai, Rai 3 di Presa Diretta. Ci siamo messi in contatto. Ottimo. con un corrispondente, che sarà un corrispondente della Città Aperta a tutti gli effetti a Gaza, che tu, insomma, con cadenza per quello che è possibile, perché cioè, a Gaza non è tipo come da casa mia che ti chiamo, cioè, dalla redazione della radio che ti chiamo e tu rispondi, ci sono problemi di connessione, di linea, di sopravvivenza, insomma è un po' complicato. E quindi proporremo con cadenza, insomma cercheremo di farlo abbastanza puntualmente, corrispondenze da una voce, testimonianza diretta da Gaza, dalla striscia di Gaza. Cronache da Gaza è il nome di questa rubrica, e è incredibile, ma è una delle poche voci da Gaza che è consentito sentire, perché non dimentichiamoci che a Gaza c'è il blocco, cioè il divieto di accesso alla stampa internazionale, e diciamo, i giornalisti palestinesi che stanno lì non è che facciano proprio una bella fine dal punto di vista della cronaca, è la cronaca a dirlo. Quello che volevo dirti è che sta venendo fuori, se mi sembra, Gabriele, anche qui mi confortami,
170 giornalisti uccisi,
comunque, insomma, sono numeri, sono nome...
stime documentate, insomma,
ecco. Esattamente, sta venendo fuori un pochino che mi sembra che appunto questo cambiamento di atmosfera, questo cambiamento di clima intorno alla narrazione mediatica della tragedia di Gaza, si stia un po' incentrando sulle responsabilità di Netanyahu. E tanto è vero che si dice sempre più spesso che Netanyahu, in questo modo, prolungando la guerra, eviterebbe poi di andare al voto, eccetera, eccetera, eccetera. E, no, anche questo, hai questa impressione, cioè che alla fine si stia un po' individuando un colpevole di questa vicenda per poi magari scaricargli addosso le responsabilità e finendola lì, dice, vabbè, colpa di Netanyahu, magari sostituite Netanyahu e risolto il problema. No, non c'è questo rischio, secondo te?
Permettimi di esternare innanzitutto la mia costernazione per un criminale di guerra acclarato che dovrebbe essere già in galera da molto. Lo so che diciamo che questo non dovrebbe essere lo spazio adatto, ma
come no? Se non è adatto questo, qual è?
Ecco, no, perché nel senso che vorrei, no, dice, magari si dovrebbe prediligere un taglio più analitico, ma questo è un criminale di guerra che dovrebbe stare in galera da molto tempo e che speriamo che ci finisca. Io sinceramente non so che l'opposizione in Israele è abbastanza forte, è abbastanza compatta, sappiamo che i suoi governi sono però abbastanza forti, perché si è scatenato il demonio e quindi il governo è puntellato dalle frange più estremiste, dalle parti di destra. E io non ho i mezzi per sapere quale grado sia il consenso di Netanyahu in Israele. Non lo abbiamo, perché ci sembra tutto incredibile. È tutto incredibile. Come può accadere? Io mi sento in colpa in quanto occidentale per quello che sto vedendo.
Sì, un po' sì.
Tutti i giorni mi chiedo a che cosa stiamo assistendo. Tutti quanti ci chiediamo, no, come sarà ricordato questo tempo. Ho visto ad esempio un video molto bello prodotto credo in Germania, in cui si dà il conto dei memorial che saranno costruiti tra qualche anno per il genocidio palestinese nelle città d'Europa, nelle capitali. Ma che cosa stiamo assistendo? Ma questo è l'Occidente. L'Occidente che sta nella deriva, e non veramente, io fammi ritornare anche su questo, su un fatto è vero che la narrazione sta cambiando, che molti di Area Libera le stanno cambiando le loro posizioni, che dalla parte del PD, oltre fino a poco tempo fa, si sentiva più quell'area filosionista, quella della famosa conferenza parlamentare della sinistra per Israele di Piero Fassino, di Pina Picerno e di quell'area lì, e invece adesso Elie Schlein sicuramente ha tuonato con parole ovviamente condivisibili. Ma di cosa stiamo parlando? Ma bisognava tuonare prima, innanzitutto. In secondo luogo, rimane però una area filosionista che comunque si è presente nei media. Ad esempio ti cito il TG5, che nell'edizione di ieri ha introdotto la drammatica uccisione di quei due diplomatici a Washington, diplomatici israeliani a Washington, per opera di un terrorista che, per quello che sappiamo, che sembra abbia urlato Free Palestine e non sappiamo bene altro, l'ha introdotta nell'edizione del Mattino con delle parole che sono vergognose, davvero vergognose. Vergognose. E per il resto Giorgia Meloni ha rintuzzato, alla stregua di tanti altri, con l'argomento retorico del 7 ottobre. Il 7 ottobre è un argomento non retorico, è un argomento drammatico, è un fatto di difficile comprensione su cui bisognerebbe indagare a lungo, e si può dire ovviamente tutto il male possibile per un macello del genere, che ha comunque sterminato 800 persone. Nell'anno precedente comunque erano 256 morti palestinesi. Io non ho gli strumenti per giudicare la condotta di Hamas, però vorrei distinguere questa cosa da un fatto sicuramente drammatico ed epocale come il 7 ottobre, all'argomento retorico che viene utilizzato per tacitare qualsiasi di questione. Ma il 7 ottobre non sono stati i primi ad attaccare. Il 7 ottobre è un... Perché mi insisto su questo, Alessio? Perché non ci crede nessuno.
Anche perché non è vero, è una dichiarazione antistorica. Una dichiarazione antistorica.
Esatto. Netanyahu ha più volte detto quali sono i reali obiettivi di questa offensiva che sta portando avanti, e che era ben precedente nella sua formulazione, nei fatti del 7 ottobre. Perché poi rimane comunque da dire l'incredibile questione di un servizio segreto, che quello del Mossad, che è capace di individuare un nemico politico a migliaia di chilometri di distanza e di ucciderlo, e che fa un buco nell'acqua così grande a 30 chilometri dal confine, in cui si permette addirittura un rave party. Qui non voglio alimentare complottismi o cultura del sospetto, non c'è una questione. Il 7 ottobre è sicuramente un orrore. Io dico solo che l'argomento retorico del 7 ottobre viene utilizzato in modo vergognoso, stupido e strumentale, e soprattutto viene utilizzato fondamentalmente, già partendo dall'assunto che la gente non ci crede, ad alimentare quella doppia verità che sembra quasi essere ormai di casa nelle nostre democrazie. Ecco, io concludo con un qualcosa che probabilmente ho già citato, Alessio mio, è la solita citazione da un testo di Simone Weil, in cui diceva proprio che la doppia verità è l'ambiente tipico delle non democrazie. Cioè, quando c'è una verità del potere, però le persone sotto sanno tacitamente che la verità è un'altra, e si continua così. In un ambiente abbastanza mefitico, ecco, è mefitico il mondo in cui viviamo, è mefitico, perché questa è una vergogna tutta occidentale, e nessuno può far niente, e che soprattutto palesa il doppio standard completo, perché qui abbiamo davanti risoluzioni ONU, abbiamo davanti di tutto, il diritto internazionale che in altri ambiti si appella, no? Non abbiamo sanzioni, abbiamo le nazionali di Israele che partecipano ai campionati di calcio, abbiamo le Olimpiadi, abbiamo gli sport, e ci troviamo davanti l'idea di qualcuno che ci dice: ammazziamo 60.000 persone, facciamoli morire di fame così si spostano e poi li deportiamo, perché Netanyahu l'ha detto che la risoluzione è quella di togliere 2 milioni di persone dalla striscia. L'ipotesi è quella, l'ipotesi famosa del video osceno di Donald Trump.
Che poi invece, Gabriele, secondo me, anche qui ti chiedo che ne pensi, secondo me questo cambio di umore intorno principalmente a Netanyahu, poi al suo governo e in generale alla questione di Gaza, nasce proprio da questa presunta distanza che si è creata fra Trump e lo stesso Netanyahu. Si dice, io leggo analisi, ma io poi, sai cosa passa per la testa di Trump? Penso che neanche lui forse lo sappia il giorno prima del giorno dopo. Però perché la visita che ha fatto Trump in Medio Oriente, saltando clamorosamente il passaggio a Tel Aviv, unita al fatto che Trump abbia stabilito un contatto diretto con l'Iran, escludendo da questo Israele, e anzi sembra perché uno si affida, no, in maniera sempre più così incredula o con un deficit di fiducia a quello che arriva dall'informazione mainstream, diciamo che sembra che ci sia un approccio diverso alla questione Iran, con Trump che vuole trattare, perché la questione Iran è collegata alla questione Russia, alla questione Cina, fanno parte di un pacchetto di azioni unico, secondo me, per gli Stati Uniti, e invece Israele vorrebbe semplicemente spianare di bombe, di missili, anche lì, per chiudere così la questione del processo di arricchimento dell'uranio nell'Iran. Poi c'è la questione degli Houthi. Gli Houthi che sparano missili su Israele sono gli unici a essere rimasti a fare questo, e Trump che ci tratta direttamente dicendo vi bombardo, si sono arresi gli Houthi, ma si sono arresi però il giorno in cui si sono arresi hanno tirato un missile a Israele, quindi hanno fatto un accordo con gli Stati Uniti per cui non assaltano più le navi statunitensi, ma è stata aperta l'opzione israeliana, e quindi Netanyahu penso che queste cose le abbia registrate come un messaggio di alert, perché ovviamente senza il sostegno granico degli Stati Uniti Israele va un po' più in difficoltà, credo, no? Insomma, tu pensi che parta da lì questo cambiamento di umore generale anche nei settori più liberali e progressisti, che prima comunque facevano fatica a parlare nettamente sulla questione dello sterminio di Gaza?
Io faccio fatica a essere analitico, perché sinceramente alle tue parole, che ovviamente che ho un po' studiato e che condivido, non riesco a non far corrispondere soprattutto una speranza. Ecco, scusa, la dico proprio, spero ardentemente e vivamente che sia così. Spero ardentemente che sia così. Alcune di questioni dicono il contrario, pare che questa trattativa tra Iran e Trump non sia andata molto bene. Siamo davanti non solo alle solite incertezze che riguardano questi altissimi aspetti di politica internazionale, che ovviamente hanno la segretezza come primo obiettivo, ma la politica internazionale, la politica in generale oggi è un ambito incomprensibile, perché sono saltati i corpi intermedi, è saltata qualsiasi legittimazione popolare. Noi siamo davanti rischiamo di star davanti ai capricci di una persona come Donald Trump, che fa dell'imprevedibilità la sua carta più grande, e dietro sinceramente non sappiamo bene che cosa aspettarci, che sia che Netanyahu stia cadendo, diciamo, dal banchetto, ti ripeto, io non riesco a capire come sia possibile che non sia caduto prima, come abbiano potuto permettere che davanti agli occhi del mondo si sia verificata una roba del genere, in un momento in cui l'Occidente sta arrancando, perché stanno emergendo tutti gli altri attori che sappiamo. Ma cosa ne dovranno pensare un cinese di questa roba? Scusami, te la faccio come domanda.
Sarebbe interessante saperlo, Cosa
ne possono pensare i miliardi di persone che comunque vedono i nostri mezzi di informazione, di intrattenimento, che comunque sia sono presenti, insomma, hanno ben presente l'Occidente e il modo con cui porta se stesso. Io non riesco proprio a capire, noi ci stiamo scavando veramente la fossa. Che cosa potremmo chiedere a questi qui, una volta che questi davvero diventeranno magari preponderanti? Quali esempi potremmo dare? Con quale credibilità noi andiamo a fare i giustizieri del mondo in questo modo? È stato permesso tutto. Sta creando questa faglia geopolitica enorme, cioè enorme, l'obiettivo di creare questo grande Israele. Veramente si stanno ridefinendo degli equilibri così profondi, veramente, che da Yalta non erano stati intaccati. Davvero, io non so cosa si farà con l'Iran. Non lo sai tu, non lo sappiamo, non lo sa nessuno, non riusciamo a capire. speriamo davvero che si inverta questa cosa. Però per la, scusa il lunghissimo inutile preambolo, per tornare a bomba sulla tua domanda, è sicuro che ci possano essere queste dinamiche. È altrettanto vero che la narrazione, una certa narrazione su Israele sta comunque lentamente scivolando già da quando Trump è diventato presidente, perché comunque l'area libera degli Stati Uniti è, essendo ostile a Trump, insomma negli Stati Uniti un po' di vivacità c'è, perché c'è ad esempio lo hassidismo antisionista della diaspora, che ovviamente si è messo immediatamente contro a Netanyahu subito da dopo il 7 ottobre, e ci sono le università americane che sono state lungamente in rivolta, da cui la notizia di oggi di Trump che sembra aver vietato Harvard proprio per simboli antisemiti. Cioè davvero stiamo in una realtà schizzoide in cui non c'è un dato che combacia con un altro. Per ricapitolare, ecco, si sta cambiando la narrazione, forse perché si è mosso Trump contro Israele, ma in realtà si è mossa sicuramente Elie Schlein contro Trump. C'è in ambito italiano, c'è anche la preoccupazione per un presunto exploit nei sondaggi del Movimento 5 Stelle, che chiaramente sulla questione di Gaza è tutto schierato, no? È tutto schierato, e che sembra abbia causato una piccola voragine nell'ambito dell'elettorato PD. Non c'è niente di certo, sono le chiacchiere con cui si riempono, diciamo, i giornali, gli editoriali. È possibilissimo che questo sia. Noi parliamo di un PD che, come di un non partito, di un qualcosa che è veramente un simbolo della post-democrazia, no? Cioè, noi parliamo di un partito che fa campagna elettorale a un referendum sia per il sì che per il no, che io non avevo mai visto una roba del genere. Non che uno sia nostalgico del centralismo democratico o delle direttive staliniane degli anni 50, per carità, con tutto che nemmeno negli anni 50 era tetragono come lo si dipingeva il PC, ma insomma di cosa stiamo parlando? Cioè qual è la linea? Il PD non può permettersi di avere una linea comune, perché le varie consorterie che lo abitano devono coesistere per fini appunto di predominio, di potere, e perché devono presidiare tutti gli ambiti, ma lì dentro ci sono quattro partiti.
Tra l'altro, a proposito di piedi in più, sì, sul PD, poi ci arriviamo al referendum, la battuta con cui chiudiamo questa puntata di oggi di Antitesi. No, a livello di così di difficoltà a mantenere l'equilibrio con i piedi in troppe scarpe, chi secondo me, adesso non so se hai letto, no? Trump ha rilanciato tariffe dazi al 50% dal 1 giugno dell'Unione Europea, perché pare che le trattative per tornare indietro rispetto a quel 20% che ha rilanciato non vadano bene. E allora, io in questi, anche come proprio esperienza mia personale, dal mio punto di vista del mio lavoro giornalistico, mi capita mi capita abbastanza di intercettare, di riprendere le battute dei rappresentanti del governo sulla questione dazi, e il ritornello è sempre lo stesso. Sì, i dazi non sono, sì, è un problema, ma in realtà è molto più problematica, sono proprio più problematiche le politiche dell'Unione Europea, che vanno a creare problemi alle filiere italiane, ok? Cioè, quello di passare dal parlare male, no, perché se, voglio dire, dazi al 50% dell'Unione Europea vuol dire anche prodotti italiani, non è che Trump si dimostri amico dell'Italia, no, visto che l'Italia fa parte dell'Unione Europea. Però invece di parlare male di Trump, che è il riferimento politico per le questioni sull'immigrazione, per le questioni sui diritti civili, eccetera, di questo governo, di questa maggioranza, si deve invece spostare, diciamo, l'obiettivo sull'Unione Europea, che oggettivamente è una, come si può dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa, no? Perché parlare male dell'Unione Europea viene molto facile, visto quelle che sono le condotte politiche dell'Unione Europea negli ultimi anni. Però adesso è un po' un problema, perché Trump che si allontana da Israele, questo è un problema per un governo che ha sempre sostenuto in primis il diritto di Israele a difendersi. Trump che raddoppia, più che raddoppia, la peggiore versione dei dazi sull'Italia. Giorgia Meloni e tutto il governo che rappresenta dovrà iniziare forse, no, a decidere più o meno una posizione. È arrivato il momento, cioè non si può stare o no, io penso proprio di sì.
Aspettiamo se questa dissociazione psichica profondissima avrà una, diciamo, una risoluzione. Nel frattempo io non riesco a capire come possa avvenire, perché noi siamo gli amici di tutti e abbiamo una parola per tutti, e chiaramente, certo che Trump è la base ideologica di un gran parte della maggioranza di governo, sicuramente così, ma poi noi non possiamo permetterci di rompere con nessuno, noi siamo gli amici di tutti, siamo gli amici di Trump, gli amici di Ursula, gli amici,
esatto,
di,
anche gli quasi amici di Putin, anche quasi di Putin, amici,
ma anche di Putin per certi versi, perché qualcuno faceva notare che comunque no, l'Italia ha goduto di una certa libertà nella trattazione della questione russo-ucraina che altri stati europei non hanno avuto.
Assolutamente.
Comunque sia, un Travaglio, un Orsini in televisione ci sono sempre, perché sicuramente fanno audience, e chiaramente, perché è chiaro che quando non c'è contraddittorio, che sono sette persone che parlano e dicono la stessa cosa, poi la gente le trasmissioni non le vede, e quindi, per carità, c'è certamente un motivo di audience, di giornalistico, che sarebbe in teoria quell'unico motivo che dovremmo guardare, ma qualcuno dice che c'è anche il fatto che comunque c'è una discreta parte della nostra Confindustria che con la Russia continua ad avere dei rapporti di ambito industriale e commerciale, e che forse è proprio questa la ragione per cui comunque sia noi abbiamo goduto di un certo grado di libertà, che insomma ha permesso alla popolazione di avere accesso a delle informazioni che in altri ambiti, ad esempio, non ci sono state date sicuramente. Oltre a questo, ovviamente, bisogna sempre però ricordare che insomma il pedaggio economico del ceto medio italiano è tale che oggi il Sole 24 Ore certifica che il 45% delle persone sta soffrendo e sta rischiando di andare nella soglia della povertà. Insomma, le notizie, Ale, sono sempre quelle lì. Quindi per tornare a bomba su Meloni, aspettiamo di avere un segno di questa dissociazione. Io credo che però Meloni continui a essere favorita, diciamo, dalla certa leggerezza, permettimi di dirlo, del suo elettorato di riferimento, che semplicemente si è creato uno schema mentale confermativo rispetto a Meloni e non ha voglia di cambiare idea. Ha deciso che comunque odia il PD e non sembra molto informato dei fatti del mondo, ecco. O perlomeno sembra abbastanza dissociato, perché insomma quando vanno a lavorare si incavolano e stanno male, poi quando però devono ragionare sulle questioni non hanno altri punti di riferimento se non lo schema ideologico che si sono formati forse anche una trentina di anni fa. Considera anche l'elettorato anziano dopo la grande ristrutturazione del 92-94. Io non lo so perché Meloni, a me non sembra un governo molto lucido, perché la popolazione sta perdendo molti soldi e tutto sta peggiorando, e le riforme neoliberali che erano state avviate sono in via di attuazione e di implementamento. Io parlo anche del mondo della scuola, esattamente così. Le persone stanno sempre peggio, però poi abbiamo solamente un aumento dell'astensione. Sei d'accordo?
Certo, cioè, no, assolutamente. Il 27%
detraggono, se lo mantiene lì, e forse per insipienza degli avversari, sicuramente che è così. Sicuramente che è così. Sappiamo che c'è un 40% di persone in Italia che se deve votare il PD preferisce votare un delfino di peluche, non lo so, un pupazzetto, voterebbe qualsiasi cosa per andare contro il PD. E non dico questo che sia una bella cosa, o non lo faccio per fare lo spiritoso, però è proprio la realtà. D'altronde si pagherà anche il fatto che il PD è stato al governo praticamente sempre negli ultimi 20 anni, con pochi margini di sospensione, ecco. Insomma,
senti, prima hai citato, siamo in chiusura, telegraficamente hai citato il referendum, tu hai deciso che fai a sto referendum?
Sì, allora io sono deciso per 4 quesiti su 5, sicuramente voto sì, perché sto con i lavoratori, perché perché c'ero al momento in cui arrivò il grande bimbo della politica Matteo Renzi a sconvolgere l'immaginario di tanti elettori progressisti, e c'ho ancora la gastrite di quei giorni lì, e perché bisogna veramente dare una mano alle persone che stanno male, che soffrono e che la mattina si svegliano ad andare a lavorare. Nonostante ovviamente l'idea di ridare col mio voto credibilità politica a qualcuno dei promotori non mi faccia stare molto bene, questo è sicuro, però bisogna farlo questo sforzo. A domanda si risponde, il referendum sì o no, si vota per abrogare una legge, se la legge si abroga il Parlamento prende in mano la questione, ciascuno degli attori politici si prende le sue responsabilità. Bisogna abrogarla. Per quanto riguarda il quinto quesito, io non ho ancora deciso. Devo dirti la verità, perché da una parte la solidarietà con chi sta male mi porterebbe a dire di votare sì, da un'altra parte c'è una serie di questioni che proprio mi toccano personalmente e magari utilizzeremo un altro spazio di antitesi per parlarne, perché è una serie di temi molto complicata. Magari sbaglio a avere dubbi, però ci voglio ancora pensare una settimanella.
Bene, abbiamo tempo di parlarne venerdì prossimo. Allora, tramite...
Insomma... Poi comunque avevamo accennato in questa torrenziale riunione di redazione al mitico presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Mamma mia. Beh, diciamo che vabbè, ci abbiamo tempo ancora la prossima settimana. No, io mi è parso incredibile, ma io poi io sono uno sciocco perché ancora mi stupisco delle cose. Mi è sembrato incredibile che il voglio dire, la seconda carica della Repubblica, no, perché dopo il Presidente della Repubblica c'è lui, abbia serenamente sostanzialmente detto, insomma, invitato a non andare a votare al referendum per così impedire il raggiungimento del quorum.
Non lo sa nemmeno lui come c'è finito a fare il Presidente del Senato, bravissimo. Il picchiatore La Russa.
Io ritengo che veramente...
antropologico degli anni 70, fammelo dire, perché veramente, insomma, io anche in modo abbastanza inusueto per la mia postura, non le questioni meramente ideologiche cerco di tenerle per me, di non volare, però fa ridere che sei arrivato a diventare presidente del Senato, non lo sa veramente nemmeno lui come l'ho fatto, come c'è riuscito. Partendo da dove era partito, se potessimo tornare indietro con la macchina del tempo e raccontare al giovane Ignazio degli anni 70 che stava lì a fomentare i missini in quelle foto che lo ritraggono in tutto il suo splendore, se potessimo tornare indietro e dirgli guarda diventerai il presidente del Senato, sarebbe bellissimo vedere la faccia che farebbe. Fai il presidente del Senato e c'hai il coraggio di dire io dovrò votare perché sono presidente del Senato, perché gli fanno la fotografia quando vota, ma dirò farò campagna per non farlo. Ora di cosa parliamo? Il mero istituto referendario è in crisi profondissima e tutti quanti noi ce ne accorgiamo quando andiamo a votare, quando si appropinquano le date, poi però nessuno fa niente da 15-20 anni per modificarne alcune questioni, perché insomma è un elemento di democrazia popolare, di democrazia diretta di cui sembra non fregarle niente a nessuno, perché crea troppi problemi. E quindi fondamentalmente, ecco, adesso ci ricordiamo che questo quorum è praticamente irraggiungibile, che ci sono delle questioni troppo settoriali, che andrebbe rimodulata la cosa, che andrebbe abbassato il quorum, che andrebbe tolto per permettere alle persone che hanno a cuore di decidere, di dire la loro in un determinato ambito, di poterlo fare. Non lo faranno mai. Io adesso non voglio essere troppo netto, ma non mi sembra che qualcuno abbia interesse a fare questo. Tu che dici?
No, nessuno. Tutto quello che è a favore di un'espressione diciamo aperta, non mediata, di quello, perché sostanzialmente la politica, ma tutto l'arco parlamentare, usando questa terminologia un po' da prima Repubblica, ha paura di sapere veramente cosa pensano gli italiani. Il problema è che forse gli italiani forse non pensano molto, ma perché secondo me con queste percentuali di non voto ci sta una maggioranza che se poco a poco la pensa più o meno allo stesso modo, e se becca quello che intercetta quel pensiero comune, certo, è un problema. Ti saluto con una battuta. Tu dici, ti sei chiesto così metaforicamente, come ha fatto a diventare presidente del Senato? Semplicemente non facendo nulla, perché lui, a differenza di Gasparri, che lasciò il carro del partito di destra italiano, che è Alleanza Nazionale al tempo, e passò a Forza Italia cercando in questo modo di, no, come si dice, di tenersi vicino al potere, lui rimase dov'era e ha avuto la fortuna che Giorgia Meloni
l'avvocato, c'ha una casa a Milano grande quanto 4 ville, ma che gli fregava, certo, chiaramente non è passato con i Forza Italioti, si è aspettato questo gioiellino di questa ragazza della Garbatella, ma per carità si è detto senza nessuna questione.
Assolutamente, no.
Ammiro la passione politica, insomma, di Giorgia Meloni, per carità, non i suoi contenuti, ovviamente, no? Però questo partitino al 3,8% che è comparso credo nei primi anni 10, sì. Fratelli d'Italia, dopo lo sconquasso del disastro di Fini, che sappiamo tutti come è andato a finire, e il nostro buon Ignazio si è tenuto buono da padre nobile in attesa che arrivasse il momento, tanto il momento arriva per tutti, perché chiaramente quando si sta all'opposizione si grida, e Salvini si è fatto la grande fama di fustigatore dell'Europa e di tutto ciò che non andava, e poi dopo si va al governo e si prendono le mele e l'elettorato si sposta verso quello che sarà candidato a essere il prossimo gestore della questione, il prossimo che dice qualcosa in campagna elettorale, poi va al governo e fa il programma, quello che decidono più o meno tutti, con qualche differenza, per carità, ma insomma.
Ma infatti siamo sempre lì. Allora, Gabriele Busti e Antitesi tornano, per quello che riguarda la diretta su cittaperta.it, venerdì prossimo, più o meno in chiusura di Talking Loud, diciamo, intorno alle 19.30, poi ogni settimana l'orario lo comunicheremo. Trovate il podcast di questo episodio nella sezione Antitesi sul sito cittaperta.it, finalmente ce l'abbiamo. Gabriele, grazie.
Grazie Ale, grazie a tutti gli ascoltatori.
E alla prossima settimana.
Ciao.
Salutiamo, Antitesi termina qui, termina anche Talking Loud, l'appuntamento è per la diretta ovviamente venerdì prossimo, sempre alle 18, sempre fino alle 20, trovate su www.cittaperta.it tutti i podcast di Talking Loud e da questa settimana anche i podcast della rubrica Antitesi. Ciao a tutti.